dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 8, versetti 12-20. Gli dissero allora i farisei: tu dai testimonianza? Di nuovo Gesù parlò loro e disse: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero allora i farisei: tu dai testimonianza di te stesso? La tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e da dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno, e anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? Rispose Gesù: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora. Parola del Signore. Ecco, abbiamo qui un secondo sviluppo nel quadro di questi capitoli riferiti alla festa dei tabernacoli, delle tende, delle capanne, dopo l'altra affermazione: io sono la fonte da cui sgorga la salvezza, la fonte dello Spirito. Qui Gesù si presenta come la luce. Questo tema poi continuerà, non solo nel capitolo 8, ma la dimostrazione, il segno che lui è la luce, avremo nel capitolo 9, con la guarigione del cieco.
Solo due cose piccolissime, perché insomma, è molto, molto denso, credo di non aver capito sostanzialmente niente in verità. Ma mi colpiva al versetto 12, questo: io sono la luce del mondo e chi crede in me avrà la luce della vita, perché è esattamente l'inverso nella sequenza delle parole di quello che dice il prologo: in lui era la vita e la vita era la luce del mondo. In fondo dice la stessa cosa, ma mi colpiva perché arricchisce in fondo quello che si dice, che si diceva nel prologo. E poi un'altra cosa che mi colpiva era questa testimonianza data da due uomini e ugualmente due persone, continua a dire il Signore, di sé e del Padre. E non so, era la prima volta che lo notavo, ma mi colpiva molto perché mi sembrava quasi che l'incarnazione del Figlio in fondo abbia coinvolto anche il Padre, in un certo senso ci rivela anche il Padre come persona. Sì, non riesco a dire di più, mi colpiva però molto che di fatto si comincia a rivelare in una maniera molto più profonda l'essenza della Trinità qua.
Anch'io mi ero fermata su questo pensiero perché mi veniva in mente, leggendolo, quanto dice all'inizio del Vangelo di Giovanni: nessuno ha mai visto Dio, ma il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. E questa rivelazione del Padre, del suo amore infinito, che percorre tutto il Vangelo di Giovanni in modo particolare, e poi prima appunto come qui di farla in terza persona del padre, non conoscete il padre, siete tra voi, arriveremo al capitolo 17 dove è questa fusione del figlio nel padre.
Anche a me aveva colpito che Gesù in questa festa, appunto dopo essersi presentato come colui che dà l'acqua viva, cioè il datore dello Spirito, si presenta qui come luce del mondo. Appunto l'acqua e la luce erano simboli, ecco, della festa delle capanne, quindi mi sembrava proprio che questo volesse dire che anche questa festa, come sarà per la festa di Pasqua, si compie pienamente in Lui, guardava già Lui in un qualche modo. E Gesù si proclama luce del mondo. Anche questo, ecco, è un'altra rivelazione, ci si ripete un po', ma io non riesco a dire altro che questa continua rivelazione che Gesù fa del Padre, fa di Dio. Gesù è luce perché Dio è luce. Giovanni nella prima lettera definirà Dio così, Dio è luce, e anche Gesù è luce. Ecco. Ma non solo, ecco, perché poi abbiamo già visto tante definizioni, ecco, di Gesù. Ecco, le parole di Gesù sono le parole del Padre, le opere di Gesù sono quelle che Lui vede fare dal Padre. E oggi qui ci dice appunto che il suo giudizio non è solo suo, ma è il giudizio del Padre, come pure la testimonianza. Quindi conclude quasi, ecco, come chi conosce Gesù conosce il Padre. È una continua rivelazione. E il Padre chi è? È colui che lo ha mandato. In tutti questi capitoli 7 e 8 la definizione del Padre più specifica, direi così, è colui che mi ha mandato. E allora in questo rivela un pochino anche quell'origine di Gesù che fa tanto riflettere e discutere i giudei. Ecco, Gesù è colui che è stato mandato dal Padre, ecco allora la sua origine divina. E infatti poi si rivela in tutte queste azioni che sono a un tempo e di Gesù e del Padre. Quindi è una rivelazione continua del Padre.
Questo discorso dei testimoni che fa Gesù può sembrare strano, nel senso che appunto la legge dice che occorrono due testimoni, però un testimonio non può essere testimonio di se stesso. Devono essere due testimoni in un certo senso estranei alla persona che viene che è in giudizio. Però qui appunto mi sembra che sia fondamentale, perché dice io do testimonianza a me stesso. Mi sembra che appunto si lega molto alla legge, perché lui è la legge stessa, è la scrittura, la parola che si è fatta carne. E quindi il Padre ha sempre dato testimonianza appunto alla scrittura, alla rivelazione, e così Cristo stesso dà testimonianza alla scrittura, come la scrittura dà testimonianza a lui. E allora se la scrittura è luce, è verità, Cristo stesso, appunto, è la luce, la verità, la via. E infatti continuerà questo discorso del rapporto con lui con la scrittura.
Sono sicuro, dico per me, non sono sicuro di aver colto la logica, i diversi punti di questo brano, che non è facile. E comunque avevo due punti che devo sottolineare. Il primo è appunto questo, che della testimonianza valida, vera, cioè valida, e Gesù sembra contraddire se stesso. Bisogna ricordare il capitolo 5, versetto 31, dove Gesù stesso afferma: se fossi io a testimoniare di me, la mia testimonianza non sarebbe valida. Dice così Gesù nel capitolo 5, versetto 31, e poi va avanti a fare l'elenco, diciamo, dei testimoni però che lui ha, e che ha diversi testimoni, e quindi non è lui che testimonia di se stesso. E qui dice il contrario, e quindi sono in realtà, io penso, due aspetti, cioè rimane valido quello che dice il capitolo 5, e rimane cioè che ci sono dei testimoni delle parole che dice Gesù, e questo è molto importante. Là elenca il Battista per noi, per gli uomini, non per lui. Non ne ha bisogno Gesù del Battista per sapere chi è. E glielo dice un altro chi è, cioè gli altri testimoni, cioè il Padre. O meglio, là elenca le opere che lui fa, e poi elenca anche il Padre, cioè le Scritture. Il Padre che parla, dire che ha parlato personalmente nelle Scritture. Sono i testimoni che Gesù elenca, le opere che lui fa, che non possono essere sue, perché sono opere divine, e quindi vuol dire che è il Padre che attesta chi veramente lui è, dal momento poi che è lui che le fa. E questo è il mistero dell'incarnazione, cioè della presenza del Padre in Gesù. Mi sembra che là sia così, io lo capisco qui. E su questo punto c'era appunto l'affermazione più importante, mi sembra, al versetto 14, alla fine, perché io so, al versetto 14, donde vengo e dove vado. In un certo senso, in un altro senso, si può dire che che è valida anche una testimonianza su se stesso, in un altro senso. In che senso? Nel senso che non ci possono essere altri testimoni esterni, cioè altri uomini che testimoniano su chi lui veramente è, dal momento che bisognerebbe conoscere l'origine, da dove viene, dove va, cioè Dio il Padre. Quindi mi sembra che siano affermazioni in realtà che convergono, ecco, sono apparentemente contraddittorie, ma in realtà convergono, perché anche nel capitolo 5 i testimoni che Gesù elenca, oltre a Giovanni Battista, è sempre il Padre, sono le opere e le Scritture, e tuttavia sono veri testimoni. Qui Gesù può affermare: siamo in due ugualmente, io che testimonio su di me, e anche se sono io a testimoniare è valida, perché solo io so da dove vengo, dove vado, cioè un uomo non può saperlo. E mi pare che sia questo il senso anche dell'affermazione: voi giudicate secondo la carne, come qualunque uomo giudica secondo la carne, cioè secondo la visione umana, non ha un'altra possibilità. L'altra cosa che volevo sottolineare è l'inizio di questa affermazione, cioè, e qui è posto l'invito alla sequela di Gesù, cioè l'affermazione: io sono la luce del mondo, che raccoglie tante affermazioni della Scrittura. La luce del mondo, però aggiunge: chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi segue me, se continua a seguirmi, vedremo poco più avanti, al versetto 31, come Gesù insiste su questo. Per i giudei che hanno creduto in lui, Gesù dice: dovete rimanere nella mia parola, e se vi rimarrete, se continuerete a seguirmi, ad affidarvi alla mia parola, arriverete, lì parla della redenzione, della liberazione. Insomma, il problema della sequela, con la grande promessa, avrà la luce della vita, ecco, cioè quella luce che sprigiona dalla vita, e che porta alla vita. E avete già ricordato, si può riprendere per finire il prologo, in lui era la vita, cioè lui era il vivente, come Dio, era il vivente e la vita era la luce degli uomini. Cioè quando Gesù era tra noi, era la luce degli uomini nel suo ministero, cioè la vita si è manifestata, si è donata attraverso l'illuminazione, la luce. Questa è la grande promessa di Gesù: avrà la luce della vita chi mi segue.